E adesso chiudiamo questa carrellata con Antonio Muscolino, che parla a nome di Medicina Democratica, che non ha bisogno di presentazioni, come movimento storico per la lotta per il diritto alla salute. E diciamo che Antonio illustra quello che è il punto, i punti conclusivi della Carta di Bologna, dove noi abbiamo sentito di volerci schierare in maniera molto netta a favore e in difesa di un sistema sanitario pubblico, finanziato e gestito pubblicamente. A te, Antonio.
Dunque, il titolo che mi era stato segnato è, direi, intrigante, come proteggere il Servizio Sanitario Nazionale, però credo che dia diversi problemi anche al Ministro della Salute, per cui penso proprio che io non riuscirò certo a risolvere la questione, per cui anticipo che non ho certo alcun tipo di risposta, ma soltanto dei ragionamenti e delle suggestioni da proporvi. Penso comunque, come è stato detto da molte persone, che le soluzioni non possono che essere collettive e certo non possono essere calate dall'alto. Per cui cercherò di approfondire questo ottavo punto, che è poi quello finale della carta, e diciamo che il punto si concentra sul servizio sanitario, in particolare italiano, e indica alcuni aspetti di politica sanitaria che noi, le associazioni firmatarie, riteniamo importanti da perseguire. Innanzitutto la parte relativa appunto dell'universalismo del sistema sanitario nazionale, della realizzazione piena dell'articolo 32, del finanziamento attraverso fiscalità generale progressiva, e anche appunto di andare a verificare un attimo tutta la parte relativa ai livelli essenziali di assistenza. La ratio di questo articolo 8 è in pratica, anche per capire insomma come non sia slegato da tutto il resto, cercare di ribadire le fondamenta del diritto alla salute. Le fondamenta ovviamente si rifanno in particolar modo all'articolo 32 della Costituzione. Articolo 32 della Costituzione, che comunque ricordo determina chiaramente che il diritto alla salute è un diritto che è l'unico definito fondamentale in tutta la Carta Costituzionale, un diritto appunto che è inerente alla persona ma interessa anche tutta la collettività. Ed è importante perché appunto attraverso questo diritto si può avere la realizzazione anche di tutti gli altri diritti, perché senza una buona salute chiaramente nulla è possibile, per cui neanche l'homo economicus che è arrivato poi negli anni successivi. Nel diritto alla salute la Corte Costituzionale ricomprende, oltre all'integrità personale e ai trattamenti sanitari, anche il diritto all'ambiente salubre, per cui anche questo elemento, da una sentenza del 1987 della Corte Costituzionale, è diventato un fondamentale diritto dell'individuo in interesse della collettività. Anche in questo caso il diritto alla salute è un diritto che è riconosciuto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, qualunque sia la loro posizione, per cui migranti, illegali di qualsiasi genere, ed è un diritto sociale che, a differenza dei diritti di libertà, richiede l'intervento pubblico e l'erogazione di prestazioni positive per essere soddisfatto, il servizio sanitario, i controlli, eccetera. Il Servizio Sanitario Nazionale nasce per cui dall'articolo 32 della Costituzione, che non è sempre stato interpretato in maniera precettiva, ma in prima battuta in maniera programmatica. Infatti i primi anni esistevano le mutue in Italia. Insieme a questo, a questo articolo, voglio ricordare appunto articolo 2, articolo 3, articolo 38, articolo 2 relativo appunto ai diritti inviolabili dell'uomo, ai doveri anche, l'articolo 3 che riguarda l'uguaglianza, l'articolo 38 che riguarda l'assistenza sociale, ma io aggiungerei anche l'articolo 53 che riguarda il sistema tributario progressivo legato alla capacità contributiva. Il Servizio Sanitario Nazionale Italiano si rifà molto a quello inglese. Quello inglese nasce nel 1948, dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale, e dopo un report che era stato redatto da Beveridge, e aveva indicato i 5 grandi mali, tra cui appunto lo squallore, l'ignoranza, il bisogno e anche la malattia. Da qui nasce il welfare state, e uno dei punti fondamentali in Inghilterra è stato appunto la gratuità del servizio nel punto dell'erogazione. Anche in Italia comunque questa cosa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo tipo di ragionamento è stato fatto, tant'è che nel 1945 anche la Consulta Veneta di Sanità e poi anche il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia ha assunto questo tipo di modalità. E queste proposte poi sono state anche portate avanti in maniera istituzionale da una commissione, la Commissione d'Aragona nel 1947, che però non ha poi sortito nulla. Per cui in realtà in quel periodo ritroviamo un sistema Beveridge, per cui basato sul sistema sanitario nazionale in Inghilterra, e un sistema Bismarck, per cui basato di fatto sulle casse mutue di previdenza contro le malattie in Italia. Diciamo che le casse mutue hanno comunque avuto molti problemi. Un'indagine del Ministero addirittura aveva valutato che le persone assistite dalle varie mutue erano 16 milioni in più della popolazione totale italiana. E oltretutto c'era tutto il problema della frammentazione, per cui una sperequazione delle diseguaglianze e anche perciò un aumento del bisogno finanziario generale per tenere tutto. Per cui di fatto ci si ritrova a un collasso a causa degli enormi debiti del sistema mutualistico, e in quel periodo, per cui ci troviamo all'inizio degli anni 70, la cosa fondamentale sono state in particolar modo le lotte per la salute nei vari ambiti. Da queste lotte per la salute, oltre a una serie di altre leggi assolutamente importanti, nasce la legge 833 del 78, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. I principi li vedete, per cui sono l'universalità, l'uguaglianza, un sistema unificato, per cui però è una platea generale per una distribuzione dei rischi, la solidarietà, la democrazia, la partecipazione diventa uno dei punti fondamentali, come si è ricordato anche precedentemente, per quanto riguarda la salute in generale. E in più anche appunto una programmazione, sia delle risorse che della spesa. Il tutto è in una concezione unitaria dei servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione. Poi però arrivano gli anni 90, un periodo che Rudolf Klein aveva definito un periodo di una epidemia planetaria di riforme sanitarie. Abbiamo la nascita, insomma, del neoliberismo. E in Inghilterra la Thatcher porta avanti i suoi slogan: meno Stato più mercato, più efficienza più mercato, e soprattutto che i soldi devono seguire il paziente attraverso il quasi mercato, che viene implementato poi nel sistema sanitario inglese. Lo stesso tipo di ideologia poi passa un po' per tutto il mondo. In Italia questa cosa si aggancia anche con gli scandali corruttivi che sono stati evidenziati all'inizio degli anni 90, per cui Mani Pulite, e in questo periodo appunto nasce la generalizzazione con il decreto legislativo 502 del 92, la budgetizzazione. Di questo decreto voglio ricordare che all'articolo 9 era prevista la possibilità di uscita totale dal Servizio Sanitario Nazionale. Questa cosa è stata immediatamente poi risolta con il decreto legislativo successivo, 517-93, che ha di fatto impedito questa possibilità. Abbiamo avuto appunto una modifica del finanziamento da piedilista a DRG e a prestazioni dirette, la nascita della figura monocratica per cui il direttore generale e di conseguenza una riduzione della partecipazione dei cittadini e la compressione della prevenzione primaria in particolar modo. Nel 99 abbiamo avuto una terza modificazione con l'introduzione dei LEA. Dopodiché, nel 2001, la modifica del titolo quinto della Costituzione, per cui la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, e di fatto la nascita di 21 servizi sanitari regionali differenti fra di loro. E poi c'è anche il passaggio, non da poco, lessicale da utente-paziente a cliente. Dunque, Il finanziamento credo che sia importante sottolinearlo. Il finanziamento diventa DRG, per cui prospettico onnicomprensivo, come si dice, oppure a tariffa per le prestazioni ambulatoriali. E poi c'è l'ingresso, questo dire la verità, fin da quasi subito, all'inizio degli anni Ottanta, della compartecipazione, del co-payment, dei ticket in pratica, che erano nati per limitare l'azzardo morale, cioè la possibilità che venisse utilizzato troppo il servizio al di là di quello che effettivamente erano i reali bisogni. Attualmente però la quota di compartecipazione è diventata di fatto una quota di cofinanziamento attualmente del Servizio Sanitario Nazionale, perché si è raggiunti ormai 3 miliardi di euro l'anno. In Lombardia questa cosa, visto che appunto c'è stata la regionalizzazione, è stata portata ai limiti massimi, per cui avvicinandosi moltissimo a quello che era il quasi mercato previsto. Cioè abbiamo avuto una separazione acquirente-produttore, un'organizzazione di fatto ospedalocentrica, il territorio è rimasto sguarnito, abbiamo avuto una separazione del sociale e del sanitario. La centralità della libertà di scelta, che ovviamente dava dei problemi, ovviamente, al di là dello slogan che poi ha fatto vincere Formigoni per diverse volte, ma di fatto il problema era appunto la simmetria informativa. Di fatto l'empowerment del cittadino, che viene sempre sottolineato, in realtà era semplicemente dare la libertà di scelta per far sì che appunto i soldi seguissero il paziente. Sono stati poi messi all'interno del sistema dei voucher sociosanitari, che erano appunto l'elemento funzionale, era appunto la libertà di scelta. La partecipazione della cittadinanza di fatto viene ridotta in veste di un consumatore di prestazioni sanitarie alla carte. E di fatto il bisogno sanitario viene mercificato e incanalato però all'interno del mercato, per cui non esce da quel settore. In Regione Lombardia inoltre tutta la parte relativa alle cronicità adesso rientrano anche loro all'interno di questa logica attraverso quelli che si chiamano i CREG, per cui una sorta anche in questo caso di pagamento prestazione, seppur in pacchetti. Il sistema di finanziamento ovviamente ha dei comportamenti che in realtà possono essere definiti positivi, mentre invece altri rischiosi. Io vorrei sottolineare l'elemento maggiore, il rischio maggiore, cioè i comportamenti opportunistici. Ovviamente tendono a, diciamo così, ottimizzare o addirittura modificare determinate cose per avere il massimo del rendimento finanziario. Abbiamo avuto per questo anche l'introduzione dei tetti di spesa, per cui spesso, almeno negli anni scorsi, chi aveva bisogno di qualche prestazione si ritrovava nel mese di agosto-settembre a essere portato all'anno successivo per il semplice fatto che si erano raggiunti questi tetti, e di fatto anche un'abbigliatura dei bilanci. Per cui c'è il problema il problema del diritto, che comunque è sottoposto a quelli che sono i vincoli finanziari, per cui di fatto non è un diritto. I problemi che sono stati indotti da questo sistema li abbiamo più o meno visti tutti. Quelli più importanti sono senza dubbio quello relativo alla clinica Santa Rita, alla clinica Santa Rita di Milano, nella quale sia il budget che anche gli incentivi ai professionisti erano legati ai DRG, e soprattutto, come abbiamo sentito anche prima, alle truffe che chiaramente in questo ambito sono molto aumentate. Ritornando ai 21 servizi sanitari regionali, chiaramente i 21 servizi sanitari regionali non sono uguali. A me ha dato mi ha molto impressionato questa slide che aveva utilizzato Nino Cartabellotta per quanto riguarda il consumo degli antibiotici, e in cui praticamente faceva vedere come il consumo degli antibiotici in Italia adesso poteva essere benissimo riportato quella che era una cartina dell'Italia di prima dell'unificazione. Questa cosa è interessante perché ovviamente, oltre alla questione del consumo di antibiotici, questo tipo di cosa la si può rivedere anche in altri aspetti, in altri indicatori sociosanitari, purtroppo. E in effetti, per esempio, l'Agenas adesso sta cercando di monitorare, appunto, attraverso questa cosa, cioè una valutazione dell'adempimento, del mantenimento delle erogazioni dei LEA, che dovrebbero essere uguali in tutta Italia, attraverso gli indicatori della griglia. Come potete vedere, io ho scelto due regioni agli estremi opposti, per cui potete vedere la Campania, le parti rosse, inutile dire che sono i LEA che non sono che non hanno una buona valutazione, e l'Emilia Romagna, per cui di fatto è un servizio sanitario nazionale suddiviso in 21 realtà. Però nonostante tutto è un servizio sanitario che comunque si mantiene economicamente nella media di fatto di quelli che sono i paesi OCSE. Se potete, la cosa secondo me interessante da verificare è anche la spesa pubblica italiana. Se voi la paragonate con quella degli Stati Uniti, è di fatto addirittura inferiore, perché gli Stati Uniti pagano molto di più con i loro fondi pubblici, il loro sistema sanitario, pur lasciando decine di milioni di persone senza nessun tipo di sistema sanitario in realtà. Avevo poi portato alcuni dati relativi appunto alla spesa sanitaria, e come potete vedere l'Italia comunque rimane tra gli stati che, come dice anche la stessa Bocconi con il rapporto OSI 2013, un sistema sobrio. E la questione è che però la spesa sanitaria in Italia si è molto ridotta in questi anni. Dal 2012 al 2015 abbiamo avuto un taglio di circa 25 miliardi. E il patto per la salute, come vedete, riporta questi fondi, il Fondo Sanitario Nazionale, che però, se li paragoniamo con le previsioni che erano già indicate nel DEF del 2013, sono già inferiori. E oltretutto c'è questa postilla come ultimo elemento del patto per la salute: salvo eventuali modifiche che non si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, avrezzano nel quadro macroeconomico, per cui anche quelle quote possono di fatto essere ridotte. Questo è un grafico che fa vedere effettivamente come i tassi di crescita della spesa sanitaria dal 2004 appunto all'ultimo dato disponibile, diciamo l'Italia nei confronti della media dei paesi OCSE. Per cui i problemi del sistema sanitario nazionale sono senza dubbio un sottofinanziamento, un sottofinanziamento che significa anche un blocco dei contratti, del turnover, del personale, l'introduzione di costi standard, di tempi standard. Questo sarà un problema, perché con l'aumento dell'età media bisogna poi capire come ottimizzare così tanto le persone per rimanere in determinati tempi, L'introduzione degli ospedali per intensità di cura, la costruzione di nuovi ospedali e del project financing all'interno della sanità, che ovviamente peggiora ulteriormente tutto il quadro. Tutto questo porta a una spada di Damocle che riguarda soprattutto le privatizzazioni che possono essere portate avanti appunto per cercare di spingere all'uscita una parte della società, soprattutto quella ovviamente che economicamente può uscire. Questo ovviamente darebbe anche il grosso problema di sottofinanziare ulteriormente il Servizio Sanitario Nazionale, considerandolo come elemento proprio di come ultima spiaggia. In Toscana l'attuale presidente della regione toscana, prima delle elezioni, aveva addirittura detto che forse per quanto riguarda tutta la parte relativa alle visite specialistiche, queste forse potevano essere di fatto concesse d'emblée alle assicurazioni private, che ognuno avrebbe dovuto farsi, perché avrebbe dovuto stipulare, perché comunque il privato era molto più veloce nel dare risposta a questo tipo di prestazioni. Cosa significa ovviamente? Significherebbe ovviamente tagliare e portare fuori dal sistema sanitario nazionale qualcosa come 20 miliardi l'anno, il che significa una bella spending review da un momento all'altro. A questo punto che cosa fare? Beh, innanzitutto ridare la centralità alla prevenzione primaria, in all policies, l'educazione sanitaria, la prevenzione sui luoghi di lavoro, favorire la partecipazione attiva nelle politiche sanitarie. Chiaramente eliminare gli episodi corruttivi, la centralità della medicina di base e dell'educazione sanitaria, e poi occuparsi in maniera integrata della persona. Intervenire sulla proprietà delle prestazioni, per cui limitare il consumerismo sanitario, e intervenire su quello che abbiamo sentito prima, per cui il disease mongering, l'utilizzo dei farmaci MeToo, soprattutto dell'ingresso della medicina difensiva. Volevo concludere semplicemente dicendo appunto che in questa situazione dove costantemente ci viene ricordato che il sistema sanitario è difficilmente sostenibile con tutte queste tare, in realtà non vorrei appunto che facessimo la fine, come dice giustamente Gavino Maciocco, di fare la fine della rana bollita, perché come riprendendo appunto Noam Chomsky, che la tecnica standard della privatizzazione è appunto definanziare, fare in modo che le cose non funzionino, che le persone diventino arrabbiate per questo fatto, e perciò tutto può essere trasferito al capitale privato. Per cui la cosa fondamentale, secondo me, è diciamo così, svegliare la rana e di saltare, di fare un buon salto di qualità. Credo che con la Carta di Bologna noi abbiamo cercato di dare una sorta di linea guida per salvare il Servizio Sanitario Nazionale, per cui io credo che in realtà la risposta alla domanda è appunto fare in modo che la Carta di Bologna venga implementata nelle politiche generali.
Grazie mille Antonio. Bene, allora adesso si chiude la parte, diciamo, con gli interventi un po' più sostanziali.